Quarta domenica di Quaresima, noi ascoltiamo un Vangelo straordinario, uno dei testi più profondi e intensi di tutto il Nuovo Testamento, uno dei testi fondamentali della fede cristiana. E questo testo si apre con la citazione di un fatto avvenuto al tempo del cammino nel deserto. Dice il testo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Curiosamente però la prima lettura non è la citazione di quel fatto che è nel libro dei Numeri, è invece il testo conclusivo della storia dell'esilio nel secondo libro delle Cronache, che è uno dei momenti anch'esso chiave per capire tutta la storia della salvezza. Israele sperimenta la perdita della sua libertà per la ripetuta infedeltà nel suo rapporto con Dio. A un dato momento il regno di Giuda viene portato fino alla distruzione dell'esilio e c'è il tempo in cui vengono deportati in Babilonia tutti i notabili, gli scribi, i nobili, i ricchi e tutta la porzione intellettuale del popolo di Israele e di Giuda. E a un dato momento questo esilio finirà. Infatti nel racconto saltiamo dal momento in cui appunto vengono deportati a un salto molto più avanti, in un'altra fase del racconto, che è il momento in cui, per la scelta di Ciro, re di Persia, vengono riportati all'esilio. Perché questa storia viene posta come chiave per capire il Vangelo di Giovanni, questo capitolo terzo, questa riflessione grandiosa e meravigliosa? Perché l'uomo deve saper ritornare, deve lasciarsi portare in una logica di esilio che viene interrotto e riscattato dalla salvezza di Dio. Il popolo di Israele deve riconoscere i suoi peccati e così quella storia del serpente innalzato nel deserto era la storia di chi, avendo mormorato contro la strategia di Dio nel deserto, si era ritrovato a scegliere male la strada, ad andare a finire in un luogo dove c'erano i serpenti velenosi e curiosamente deve guardare un serpente innalzato, che è un po' ciò che Gesù fa con tutti noi, con la sua croce. Noi guardando Cristo, noi vediamo gli effetti dei nostri peccati e riconosciamo che quel che noi credevamo essere una sana strategia è una logica di morte in realtà. Credevamo che quel che era nostro diritto in realtà è distruttività e quel che era realtà affidabile era in realtà idolatria, illusione, inganno. E così guardando Cristo crocifisso, che viene innalzato, noi vediamo il nostro peccato perdonato da Dio, riconosciuto e accolto da Dio. L'uomo ha paura di riconoscere i suoi peccati. Si può fare anche un viaggio fantasmagorico nell'analisi della vita cristiana. C'è chi legge libri, fa conferenze, ascolta, gira, vede e si metabolizza quantità industriali di messaggi cristiani e legge libri, ma affrontare il proprio peccato alla luce dell'amore di Dio, questo è un altro paio di maniche. Questo è un mondo che è quello dell'esperienza reale del perdono. L'uomo nel suo cuore porta un odio per la luce completa. Ama la penombra, ama tenere nascosto qualcosa. Sin da Adamo, che dopo il peccato si paluda, si nasconde, si costruisce grotteschi indumenti con foglie di fico, che sono tutte le strategie che l'uomo ha per restare un po' nascosto, restare un po' estraneo, restare un po' inarrivabile, perché ha vergogna di se stesso. Ecco, noi da Adamo in poi stiamo così, in questa condizione. Abbiamo difficoltà con la luce perché la luce dà fastidio a chi si è abituato alla penombra o al buio. La luce ferisce l'occhio di chi preferisce stare in disparte. Così renderà cieco questa luce Saulo, che nel suo cammino verso le sue assurdità, nel suo cammino verso Damasco, mentre andava a compiere i suoi progetti, deve scoprire di essere un ingiusto. Quella luce è una luce dolorosa e lo butta a terra e lo rende incapace di vedere, ma quella luce è la sua salvezza. Ecco, noi abbiamo bisogno di non odiare quella luce, ma di amarla, venire alla luce. Perché nessuno di noi può tranquillamente vantarsi di tutto quello che fa, no? Abbiamo tutti qualcosa di cui vergognarci, abbiamo tutti qualcosa o qualche molto di cui non essere fieri, ma l'unica soluzione dei nostri errori, dei nostri peccati, delle nostre magagne è farli entrare nella luce di Dio. L'unica strada per andare oltre i nostri peccati e incontrare l'amore scandaloso di Dio, che ha tanto amato il mondo da dare la cosa più preziosa che aveva, il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui, vede il suo amore, solleva lo sguardo e lo guarda, fatto peccato per amore nostro, che ha preso su di sé tutto il male dell'uomo e ha risposto con amore. Ecco, chiunque lo guardi, non vada perduto, perché andar perduti può succedere, perché noi possiamo restare affezionati alla nostra ombra per difendere la nostra immagine e non guarire mai, per difendere la nostra presentabilità, non riuscire mai a essere toccati dalla grazia nella nostra parte più fragile e debole. Noi dobbiamo essere amati, ma nei nostri peccati, non nelle cose di cui possiamo anche vantarci a dubbio diritto. Noi abbiamo bisogno di venire alla luce, questo è il tempo della Quaresima e questa è la domenica della gioia e non c'è gioia più grande del perdono di Dio, non c'è felicità più grande di quella che il perdono di Dio sa mettere nel cuore dell'uomo. Non temiamo la luce, non temiamo di accostarci alla misericordia di Dio, non intellettualmente, concretamente, nel sacramento della riconciliazione, nel meraviglioso sacramento del perdono, nel meraviglioso sacramento in cui si fa presente la bellezza del nostro battesimo e noi torniamo alle acque del nostro battesimo per mezzo del sacramento della riconciliazione, che ne ripristina la condizione, ci consegna la nostra dimensione di figli di Dio. Questa domenica è la domenica in cui c'è la letizia del perdono da celebrare, da vivere, da accogliere.